Effettivamente oggi probabilmente si può dire che l'Ndrangheta è, almeno così diciamo e dicono in tutte le sedi istituzionali, l'organizzazione più ricca, potente e pericolosa del nostro paese e probabilmente anche fuori dal nostro paese. Al di là, credo che sia opportuno restare sul tema in qualche modo economico da cui è partita la dottoressa Stancanelli. Aggiungo un'altra, due citazioni di Mario Draghi, all'epoca recentissime di quest'anno, all'epoca governatore della Banca d'Italia, oggi della BCE europea. Mario Draghi, parlando in due diverse occasioni, ha detto: nell'arco di 30 anni la criminalità organizzata ha fatto perdere all'Italia vari punti di PIL, di prodotto interno lordo, in larga parte ascrivibile a mancati investimenti, e poi ha detto anche: tra i fattori inibenti della crescita vi è anche l'infiltrazione mafiosa nella struttura produttiva, e a questo scopo è necessario contrastare le mafie, la presa che esse conservano al sud, l'infiltrazione che tentano al nord. Queste parole, che sembrano ovvie, contrastare le mafie, la presa che esse conservano al sud, l'infiltrazione che tentano al nord, non sono affatto ovvie. Sono state oggetto di aspre polemiche fra gli addetti ai lavori e anche fra quelli che non lo sono, perché c'è la ricorrente tentazione, da un lato, di dire che le mafie sono solo un fenomeno meridionale, Sicilia, Calabria, Campania. Dall'altro lato, la tentazione di dire, e che quindi al nord non c'è il problema, è inutile porsi il problema, investire risorse, eccetera. Dall'altro lato c'è la tentazione opposta di dire: quello che conta nel paese sono appunto le regioni del nord, perché sono le più ricche, quelle che determinano gli equilibri economici, sociali e politici, investiamo tutto, le risorse disponibili, nella maggior misura possibile, in quello che viene definito il cuore del paese, e sottinteso che non viene detto, la Sicilia e la Calabria si arrangiano come possono. Invece Draghi dice giustamente, ripetendo quello che in tanti cerchiamo di dire da anni, che il problema va combattuto sia al sud, dove è il cuore, il centro di accumulazione delle mafie, sia al nord, dove queste portano i loro investimenti. E nel caso della Calabria, e qui comincio a rispondere alla domanda dell'Ndrangheta, portano non soltanto i soldi, ma portano qualcos'altro, la loro struttura. Come giustamente ha detto il Presidente Lo Monaco, voi avete visto, immagino, tutti, e avete letto sui giornali, visto in televisione, fino a stamattina, prima di uscire da casa, il telegiornale mandava in onda il filmato di Paderno Dugnano, dove in un salone, una sala di proprietà del comune messa a disposizione per quella che sembrava una banale riunione di amici, quasi una riunione di condominio, in un salone paradossalmente intitolato proprio a Falcone e a Borsellino, si sono riuniti un paio di estati fa, in questo salone, i capi locale della Lombardia. Ora andiamo a parlare. Hanno brindato, cioè i capi delle unità di base dell'Ndrangheta in Lombardia. Si calcola in Lombardia ci siano 25 locali. Il locale è, si dice sia il locale che la locale, è l'unità di base dell'Ndrangheta. Deve essere formata almeno da 49 persone, quindi vedete come i numeri si moltiplicano. Normalmente coincide con un paese, in una città può coincidere naturalmente con un quartiere, più quartieri, ha un suo capo locale che ha il potere verticistico all'interno. In Lombardia pare che ce ne siano almeno 25. Si sono riuniti questi capi locali e in quel brindisi che è stato ripreso dalle telecamere dei carabinieri, che hanno anche registrato tutta la riunione, che è tutta registrata e trascritta negli atti processuali, hanno ratificato decisioni prese in Calabria, sostanzialmente, e qua è uno dei punti su cui ora torneremo, con cui veniva stabilito chi doveva essere il reggente dell'Ndrangheta in Lombardia per un anno. Poi si disse, questo è un momento provvisorio, che corrispondeva a un momento di difficoltà dell'organizzazione, fra un anno scendiamo di nuovo giù, cioè in Calabria, e stabiliamo la nuova struttura di governo per la Lombardia. Che cosa impariamo da questa mini sintesi che ho fatto? che la Calabria, a differenza di altre mafie che, ripeto, investono quantità enormi di denaro al nord, è riuscita a riprodurre, l'andrangheta calabrese è riuscita a riprodurre, sfruttando l'emigrazione, naturalmente emigrano tante persone per bene, che lavorano, che poi cercano di formarsi magari famiglie, di mandare i soldi a casa e così via, ma insieme a questo l'andrangheta calabrese ha avuto la capacità di sfruttare l'emigrazione non soltanto nel nord Italia, ma in molti paesi europei, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti ovviamente, di ricreare, esattamente è stato usato il verbo clonare proprio per dimostrare questa identità della struttura che viene creata nelle zone di emigrazione, che riproducono esattamente la struttura mafiosa, la struttura andranghetista che c'è nella provincia di Reggio Calabria, che è il cuore dell'andrangheta. Per cui, così come c'è un locale di Platì, di Sinopoli, di Africo, di San Luca, che sono i paesi simbolo dell'andrangheta calabrese, c'è una locale a Desio o a Paderno Dugnano o in altri comuni della Lombardia, così come c'è una locale a Singen, che è una città tedesca, così come ci sono più locali a Toronto in Canada o a Melbourne in Australia. Tutte queste locali sono fra loro collegate e fanno capo alla casa madre, cioè alla provincia di Reggio Calabria. Ne riconoscono in qualche modo la primazia, il ruolo primario, e c'è un continuo interscambio di persone, di notizie, di denaro, di progetti criminali, di progetti economici. Esattamente, in modo naturalmente con caratteri di originalità, come quella struttura piramidale mafiosa che ormai siamo abituati ad attribuire alla mafia siciliana dopo le rivelazioni di tanti pentiti, dopo il maxi processo, dopo tutti gli altri processi che sono seguiti alla strada, dopo alle stragi, dopo tanti libri, dopo tanta anche fiction e film televisivi. Naturalmente le differenze ci sono e sono significative, perché l'organismo di vertice della mafia siciliana doveva reggere le sorti di un'organizzazione concentrata nelle province occidentali o al limite in tutta la Sicilia. L'organismo di vertice dell'andrangheta deve reggere un'organizzazione diffusa in gran parte del mondo, è triste dirlo ma è così, e naturalmente ha bisogno di schemi diversi, più flessibili, più articolati, che lasciano naturalmente molta più discrezionalità alle locali periferiche. Una cosa è che da Palermo si debba discutere e comandare su Agrigento o con Agrigento, una cosa è che da Platì, che è un paesino della costa ionica, della provincia di Reggio Calabria, si debba discutere e confrontarsi con la locale di Toronto o di Melbourne o anche soltanto della Germania. Però quello che è essenziale capire, che è la grande novità di queste indagini, ed è quella simboleggiata da quel brindisi, ritorno a Paderno Dugnano, è che questa organizzazione di 'ndrangheta è un'organizzazione unitaria. Tutti hanno la precisa consapevolezza, a Melbourne, a Toronto, a Paderno Dugnano, come a Reggio Calabria, di fare parte di un'unica organizzazione. E sono altrettanto convinti, consapevoli, che è proprio questa unità dell'organizzazione che fa la loro forza. C'è un'intercettazione in cui uno, un 'ndranghetista di peso di Reggio Calabria, dice: se quasi sfascia questo meccanismo unitario, sostanzialmente torniamo all'epoca dello sgarro, a 30 anni prima, 40 anni prima, quando ogni singolo locale, ogni singolo paese in sostanza faceva storia a sé, e il fenomeno aveva appunto importanza marginale rispetto alla mafia siciliana. Quindi Paderno Dugnano è emblematico ed è, da un altro punto di vista, il frutto di una indagine che a sua volta è emblematica, perché come si è potuto scoprire tutto questo? Si è potuto scoprire tutto questo grazie a un'indagine collegata, cioè sostanzialmente fatta insieme, fra la DDA di Reggio Calabria e la DDA di Milano, con un interscambio continuo, in questo senso estremamente virtuoso, che costituisce, credo, un modello estremamente positivo, di informazioni, di notizie, di riflessioni fra chi, magistrati e forze di polizia, operava a Reggio Calabria e chi invece operava in Lombardia. Tutto questo ha consentito di scoprire questa struttura unitaria dell''Ndrangheta in Lombardia e in tanti altri posti del mondo. Emerge dall'intercettazione un contrasto fra una locale tedesca in questa città di Singen che io ho citato prima e una locale svizzera al confine. C'è un problema di rapporto e di confine. Come viene risolto questo contrasto? Sono tutti calabresi emigrati naturalmente. Non essendo riusciti a trovare una soluzione in loco, per così dire, prendono le macchine, scendono a Rosarno, che è un grosso centro della provincia di Reggio Calabria sul Mar Tirreno, e rimettono la decisione del contrasto fra la locale svizzera e la locale tedesca al capo società, cioè al capo dell'organizzazione ndranghetista a Rosarno. Questo significa l'unità e questo significa la estrema pericolosità di questo fenomeno, proprio perché non si tratta di affrontare, questo è un passaggio chiave, che magari a una platea siciliana può sembrare evidente, ad altre platee di altre parti d'Italia può sembrare meno chiaro, e questo è invece il punto essenziale. Di fronte lo Stato non ha una banda di criminali, 30, 40 o 500 che siano, perché se così fosse sarebbero già stati sconfitti da molti decenni. Di fronte a un'organizzazione unitaria che è capace, come del resto la mafia siciliana, di creare collusioni con tutte le altre parti della società, la politica, l'amministrazione, i pubblici funzionari, gli imprenditori, gli uomini degli apparati, ma anche gli uomini di cultura, non c'è un settore della società che sia immune da questa tentazione. E questo aiuta, questo crearsi di queste collusioni viene notevolmente aiutato dalla ignoranza del fenomeno, dalla scarsa conoscenza del fenomeno. Per questo, secondo me, questo processo che si è concluso con questa sentenza che è stata ricordata a gennaio, ci dovrebbe essere l'equivalente calabrese, cioè la sentenza del giudice per l'udienza preliminare di Reggio Calabria, che giudica il filone calabrese di questo processo sostanzialmente unitario. Uno dei meriti di questo processo, di questa indagine, è di avere fatto vedere con l'evidenza della televisione, delle registrazioni, delle intercettazioni. In questo processo non ci sono finora dichiarazioni di collaboratori, sono tutte intercettazioni e videoriprese, nonché indagini tradizionali, pedinamenti, testimoni e così via. Il merito di questo processo è di avere fatto vedere con l'evidenza della televisione e delle parole intercettate e registrate, che sono finite appunto in televisione, ma sono finite su internet, sono una miriade di siti, da quelli dei grandi organi di stampa a tanti altri più o meno specializzati, in cui ritrovate queste immagini e queste parole. Secondo me, ripeto, il merito di queste indagini è stato quello, a parte i processi, le condanne e così via, che è lo scopo fondamentale, ovviamente l'essenza del processo, però c'è un effetto indotto che è altrettanto importante, quello di aver offerto a tutti quelli che vogliono ovviamente capire le cose, conoscere le cose, di avere fatto capire che cosa è l''Ndrangheta oggi. Come diceva la dottoressa Stancanelli, che la 'Ndrangheta non è soltanto nei paesini della provincia di Reggio Calabria, ma è al nord. Questo processo riguarda la Lombardia, ma poi c'è stata un'altra indagine che riguarda il Piemonte, ce ne sono altre minori che riguardano altre regioni del nostro paese. Perché in passato c'erano state altre indagini, altri processi che avevano sì condannato la presenza di associazioni mafiose calabresi e anche siciliane in varie parti del nord Italia, ma non si era mai avuta la prova così evidente, così plastica, io direi, della grandezza e della pericolosità del fenomeno, che nasce proprio dalla sua unitarietà, tanto da giustificare la sottovalutazione dello stesso. Oggi questo questo rifiuto di prendere atto del fenomeno non è più possibile. Non è più possibile rifiutarsi di prendere atto, e bene parlava Mario Draghi nelle citazioni che ho fatto all'inizio, che il fenomeno è unitario, che si deve combattere in Calabria e in Lombardia contemporaneamente, dico Lombardia per dire genericamente il Nord Italia, perché altrimenti il problema non si risolve. E ha fatto vedere un'altra cosa ancora, come queste persone che possono sembrare anche rozze, ignoranti, così come poteva sembrare rozzo ignorante Provenzano quando è stato arrestato, qualcuno di voi lo ricorderà lì a Montagna dei Cavalli in quella casa con la ricotta e il formaggio, ma così come Provenzano era al centro di equilibri fondamentali per la mafia, ma era in grado di interloquire più o meno indirettamente con uomini politici, esponenti dell'amministrazione, delle imprese e così via, allo stesso modo questi personaggi dell'Andrangheta lombarda sono capaci, perché così è il fatto, poi noi dobbiamo discutere e interpretare il fatto, ma prima di tutto dobbiamo riconoscere l'esistenza del fatto, di interloquire con assessori regionali, imprenditori, esponenti anche lì delle forze dell'ordine, sono stati arrestati e credo anche condannati alcuni carabinieri, per esempio, con giornalisti, con tutte le categorie della società. Naturalmente, questa è un'altra cosa che credo sia importante dire, e la sentenza lo dimostra, quando noi diciamo sono in grado di interloquire, questa interlocuzione non significa necessariamente che tutte le persone che parlano col mafioso, con l'ndranghetista, commettono un reato. È compito del processo, delle indagini prima e del processo dopo, stabilire se chi parla, si rapporta, fa affari con l'ndranghetista, commetta un reato o meno, lasciando perdere di quale reato si parli. Perché naturalmente è necessario innanzitutto stabilire se chi parla col mafioso sa che quella persona è mafiosa, se vuole aiutarlo o ne è una vittima, ma tutto questo viene dopo. Ci sono poi moltissime figure, moltissimi casi in cui chi parla col mafioso in realtà non commette un reato, ma questo non risolve la questione, ne apre una ancora più delicata e importante per tutti noi, che è quella di altro tipo di giudizio, altro tipo di responsabilità, la responsabilità, se vogliamo usare un termine civile, etica, ognuno può definirla come vuole, che naturalmente diventa ancora più importante e pesante se la persona di cui parliamo, che si rapporta col mafioso a Paderno Dugnano, a Reggio Calabria o a Palermo, e riveste una carica pubblica. In questo caso deve scattare un sistema di giudizio, sarà politico, sarà morale, che è affidato a ognuno di noi. Io ho detto in altre occasioni, là dove veniamo a conoscenza di queste cose, io parlavo a Reggio Calabria, dove naturalmente l'ambiente è piccolo, tutti si conoscono, eccetera, cominciamo ognuno di noi a non stringere delle mani che sappiamo, forse non responsabili di reato penale, ma certamente di condotte non positive. Cerco di avviare a conclusione questo intervento preliminare. In questa rete, in questo sistema di potere che le mafie riescono a costruire al sud come al nord, la figura centrale sono di solito gli imprenditori. Perché la figura più delicata? Gli imprenditori sono molto spesso vittime di estorsione, pagano la tangente, pagano il pizzo. Però una volta che entrano in rapporto con i mafiosi tramite il pagamento della tangente e del pizzo, poi molto spesso si prestano, e la mafia fa in modo che si prestino, la pretesa che i mafiosi hanno nei confronti degli imprenditori è di fare da tramite, come disse forse per primo Brusca e come noi abbiamo ripetuto tante volte, da anello di congiunzione con il mondo altro dalla mafia, con la politica, con l'amministrazione, con tutte le altre parti della società. Il motivo è evidente, il mafioso, diciamo con la coppola e la luparo, equivalente delle varie zone italiane, non si può presentare all'ufficio del politico, all'ufficio del burocrate, al tribunale o altrove. L'imprenditore sì, anzi, ha accesso a tutti questi palazzi, a tutti questi uffici. Se l'imprenditore si presenta in questi uffici e si fa latore delle richieste del mafioso, la mafia fa un grandissimo passo avanti, la società civile fa un grandissimo passo indietro. Per questo è l'importanza della figura degli imprenditori, per questo sono importanti quei fenomeni che proprio in Sicilia sono nati. Citiamo sempre l'esempio di Confindustria Sicilia, dire no al pizzo, lo stesso vale per Addio Pizzo, anche questa è un'avventura positiva che ha avuto origine nel suo centro in Sicilia e a Palermo. Dire no al pizzo significa dire no, contestare la pretesa in radice, la pretesa della mafia di rapportarsi con il resto della società significa indebolire radicalmente le mafie, iniziando il cammino che le riporta a essere semplici associazioni criminali di cui lo Stato può avere meglio e più facilmente ragione. Ultimo ragionamento sullo spunto offerto dalla dottoressa Stancanelli, il riciclaggio. La Banca d'Italia calcola che il riciclaggio in Italia abbia delle proporzioni abnormi, si parla del 10% della ricchezza nazionale, doppie che in altri paesi. E dice la Banca d'Italia questo è dovuto alla presenza abnorme in Italia di multinazionali del crimine, la prima della quale è l''Ndrangheta, la quale oggi trae la sua forza economica innanzitutto dal fatto di essere l'interlocutore privilegiato dei grandi trafficanti di droga sudamericani. Tutti i grandi traffici internazionali di stupefacenti vedono in un ruolo chiave degli 'ndranghetisti calabresi. E allora questo riciclaggio ha per oggetto due grandi tipi, come dire, da un lato denaro proveniente dalle mafie, dall'altro denaro proveniente dalla corruzione e dall'evasione fiscale. Per questo è estremamente difficile da combattere, ci vogliono nuove leggi, tutti noi invochiamo l'introduzione della norma sull'autoriciclaggio, sul riciclaggio cioè commesso dallo stesso autore del reato da cui quel denaro proviene, ci vuole la collaborazione internazionale perché chiaramente da soli nessun paese può concludere molto. Questi mi pare che sono i temi. Su questo, ripeto, l''Ndrangheta abbiamo fatto, io credo, un grandissimo passo avanti con la DDA di Milano, con la collega Boccassini, con i suoi sostituti, la dottoressa Dolce e il dottor Storari, che hanno rappresentato l'accusa in questo processo. Abbiamo messo, io credo, a disposizione del Paese tutto il materiale per conoscere meglio